Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati amici di Palla in Tribuna sulle frequenze di Radio Parma, un nuovo appuntamento insieme come sempre dal lunedì al venerdì con voi fino circa alle 15. È una puntata di metà settimana, come sempre la dedichiamo un po' all'analisi ancora dell'ultima partita, in questo caso la preziosissima vittoria dei Crociati contro Frosinone, ma soprattutto la dedichiamo alla prossima sfida. Sarà una sfida non semplice, lo sono un po' tutte in Serie B, ma questa contro il Pisa, che è sì in fondo alla classifica, ma che ha vinto per la prima volta proprio nell'ultima uscita, un po' rigenerato dalla cura del nuovo vecchio allenatore, un Pisa che dunque è tutto nuovo, anche con una nuova positività, una nuova consapevolezza nell'ambiente. Non sarà certo facile, anche perché sarà una gara per il Parma in trasferta. Andremo proprio a Pisa per capire di più qualcosa in più sulla squadra di D'Angelo, sul club che vede come presidente ancora oggi Giuseppe Corrado, manager parmigiano d'adozione che conosciamo molto bene, insomma, risiede ancora nella nostra città. Poi la società ha subito degli sviluppi a livello proprietario, ma c'è ancora lui al timone e nell'organigramma c'è anche il figlio Giovanni. Come sempre, SMS e WhatsApp, microfoni aperti per voi che ci ascoltate al 333 9200 170. Alcuni messaggi sono già arrivati, tra poco li leggeremo. Partiamo con il punto in casa Parma tracciato da Alberto Dalla Tana, in particolare sugli infortuni, perché per il Parma è ancora sempre emergenza, possiamo dire così. Rientra Zagaritis, che era positivo Covid, ma c'è una lunga lista di giocatori ancora ai box e che saranno ai box per la prima volta proprio dalla prossima partita. Sentiamo chi nel servizio e poi di nuovo in studio.
Tutino a sinistra e Camara a destra, le mosse con le quali Pecchi ha dato maggiore equilibrio al suo Parma, ha fatto momentaneamente dimenticare l'infortunio di Miaila e, fra l'altro, ha ottenuto 6 punti nelle ultime due gare, lanciandoli dall'inizio contro Ascoli e Frosinone. Ora il tecnico gialloblu deve però rinunciare anche a loro due. È questo l'impietoso responso degli esami medici effettuati dopo la partita con i Ciociari. Per Tutino un lieve risentimento ai flessori della coscia destra, mentre Camara ha riportato una lesione di alto grado al retto femorale che verosimilmente lo toglie di scena per alcune settimane, come sta accadendo a Miaila. A Pisa, sicuramente, Livoriano non ci sarà, mentre le condizioni di Tutino sono attentamente monitorate in queste ore, ma è difficile che sabato possa essere della partita. Due tegole che si vanno ad aggiungere, oltre alla già citata assenza di Miaila, a quella di Buffon, del lungo degente Cobout, di Romagnoli, sul quale si attendono buone notizie, e anche di Bernabé, che era stato convocato contro il Frosinone, salvo poi accusare un'infiammazione che dovrebbe tenerlo fuori ancora per una decina di giorni almeno. Ecco dunque che Pecchia si trova a fare i conti con gli stessi problemi riscontrati dal suo predecessore Iachini nel momento clou del campionato scorso. E tuttavia, benché ridotte all'essenziale, le alternative in rosa ci sono, ammesso e non concesso che Ansaldi, in panchina sabato scorso, sia nelle condizioni di partire titolare e giocare almeno un'ora di partita a sinistra. Dalla parte opposta, invece, Dennis Mann avrà nuovamente una chance dal primo minuto, dopo le ultime due panchine, peraltro con gol da subentrante. Unica variabile può riguardare l'impiego di Benedicciak, mentre per il resto, con anche il francese Aino squalificato, le carte da giocare a partita in corso sono quasi nulle. Un handicap non da poco, specialmente nell'era dei 5 cambi.
Palla in tribuna.
Effettivamente la situazione non è semplice, è quasi un'emergenza continua. Purtroppo i tifosi del Parma sono abituati a questo negli ultimi anni. Io ne parlo, ma soprattutto facciamo il punto sul momento del Parma con il nostro primo ospite, che secondo me troviamo per la prima volta con piacere in questa nuova stagione di Palla in Tribuna, è Vincenzo Pincolini. Ciao, eccoci.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia, grande amico di Radio Parma, di Palla in Tribuna, ma soprattutto grande appassionato crociato e addetto ai lavori sempre molto acuto. Vincenzo, ma sai che i tifosi del Parma cercano una risposta a questa lunga serie di infortuni, soprattutto muscolari. È vero che quest'anno il campionato è iniziato molto presto. Secondo te questo può aver inciso? Tu che insomma sei un addetto ai lavori proprio specializzato in questo.
Ma sai, io continuo a dire che a questo punto ci sto capendo poco anch'io, anche se sono specializzato tra virgolette, perché effettivamente non è un problema del Parma, è un problema che tocca tutte le squadre. Guardate anche in Serie A, anche le squadre che sono più sotto osservazione, quanti giocatori hanno fuori, quindi probabilmente il fatto di giocare troppe volte. Secondo me il fatto anche di, chiaramente quest'anno siamo tornati ad avere un precampionato abbastanza lungo, però ormai, cioè, sono giocatori che si allenano 10 giorni, poi vengono gettati dentro il campionato e via, e prima o poi qualcuno presenta il conto, ecco. Poi secondo me, per dire, si è perso un po' soprattutto nella preparazione dei giovani che arrivano alle prime squadre, si è persa la facilità con cui si faceva fatica, quindi si arriva ai vertici che alle spalle non c'è quello zaino di esperienza e di preparazione che andrebbe fatta a livello giovanile, che invece anche a 15 anni devi vincere i campionati. E io dico sempre che vincere i campionati o preparare degli atleti sono due strade diverse.
Certo.
Perché per vincere i campionati devi lavorare anche poco, per preparare gli atleti devi anche lavorare molto. Io ho avuto modo di seguire ad esempio Cercati, che è stato in ritiro con noi con l'Under 21. Ecco, dall'Australia dal punto di vista fisico vengono preparati. Perché? Perché lavorano tantissimo su tutto, e casomai a loro, come anche ad Alessandro, gli manca un po' la scuola, gli manca un po', per dire, quella che è la nostra cultura di calcio. Però, per dire, è più facile darla a qualcuno che ha quel tipo di preparazione che non viceversa.
Ah no, è chiarissimo questo. Tu hai fatto proprio l'esempio di Cercati, che ricordiamo è stato convocato, se non sbaglio, per la prima volta con l'Under 21, sì, anche se non ha giocato poi nell'ultima pausa.
No, lui è un 2003, quindi
sì, esatto.
È stato convocato 3 anni sotto età. E adesso abbiamo un gruppo grosso in pratico, su cui dobbiamo dividere chi farà l'Under 21, quindi nati 2000-2001 l'anno prossimo, e chi invece l'anno prossimo farà il mondiale Under 20. E può darsi che, per dire, Alessandro Cercati sia maggiormente adatto a fare un mondiale, che è un campionato bellissimo, con gente che è più vicina a lui di età, ecco.
Sì, è vero. Poi mondiale Under 20, che è un po' così l'appuntamento massimo, se vogliamo, a livello internazionale per le giovanili.
Certo, è il fine del settore giovanile, perché noi in Europa facciamo i furbi con l'Under 21 che diventa un Under 23, perché poi in pratica arriva l'Olimpiade con l'Under 21, ecco. Mentre per tutto il mondo finisce a 19 anni con il mondiale Under 20, finisce il settore giovanile.
Sì, tanto che in Sud America fanno addirittura il sudamericano Under 20, proprio per sottolineare.
È importantissimo, in televisione c'è un audience incredibile.
Pazzesco.
E di solito presenta anche i campioni dei prossimi anni, ecco, i Ronaldinho, i Ronaldo ai tempi, tutti sono usciti da quei campionati.
Vincenzo, ti faccio un'ultima domanda sul discorso fisico. Tanto ci scrive ad esempio Simone da Mezzani, completamente d'accordo con Pincolini. La seconda domanda che ti facevo su questo era, secondo te, o almeno da quello che hai sentito, insomma, tra gli addetti ai lavori, le preparazioni fisiche atletiche sono state diverse quest'anno, perché poi c'è questa pausa inedita per i mondiali, anche se poi la Serie B non si fermerà, va detto anche questo, ma qualcosa è cambiato?
Sì. Ma insomma, quest'anno ad esempio hanno lavorato un po' di più d'estate, attenzione, ha lavorato un po' di più chi già era arrivato nella squadra all'inizio, perché con questo mercato lungo ci sono stati giocatori, per dire, c'è oggi l'intervista su Charpentier, oggi o ieri, insomma, è un giocatore che è arrivato quando il campionato era già quasi incominciato, quindi è chiaro che poi avrai bisogno di tempo per metterli dentro. Chi c'era dall'inizio ha lavorato un po' di più. Ecco, la Serie B si ferma quando riprende poi la Serie A a gennaio. Comunque, per dire, a parte il discorso degli infortuni, non vedo nel Parma un problema di condizione, ecco. In un campionato di Serie B, Alberto, fammelo dire che è difficilissimo.
Sì.
Perché le grandi squadre giocano male, ma per dire hanno giocatori, hanno rose come il Cagliari, come il Genoa, diciamo. E poi gioca bene il Bari, giocano bene le squadre un po' più piccole, per cui c'è una competizione incredibile.
Eh sì, è vero. E guarda, ci scrive Andrea, perché il tema è molto interessante anche e soprattutto per i nostri ascoltatori. Poi davvero ti chiedo sul Parma dal punto di vista del gioco. Scrive Andrea, il problema può essere magari legato al recupero degli infortunati, perché lui vede molte ricadute.
Bravo, lì hai centrato tutto. È l'unica cosa che sottolineo anch'io.
Ah.
Io, guarda, dico sempre che una settimana in più può voler dire una ricaduta e due mesi fermo, e quella lì proprio, però gli allenatori spingono, e spesso i preparatori atletici sono in difficoltà, soprattutto quelli giovani. Ecco, quella è una cosa, come ad esempio adesso Gigi si è fatto male. Gigi deve avere tutto il tempo di cui ha bisogno, perché
certo,
guai a metterlo dentro con qualche dubbio, un po' per l'età che ha, ma a prescindere, perché ormai è un calcio che non puoi più affrontare al 99% della condizione, devi avere il 100%, altrimenti poi la ricaduta è sempre più grossa del primo infortunio, e quindi quello lì sicuramente è da sottolineare.
E quello che ha fatto il Parma poi con Charpentier, che ha aspettato, che ha curato, insomma, adesso dovrebbe poter giocare proprio a Pisa, quantomeno a gara in corso, poi lo ascolteremo. Vincenzo, che idea ti sei fatto su questo Parma? Sembra aver fatto un po' più sembra essere più squadra, più gruppo con Pecchia.
Mi viene da dire molto molto bravo a Pecchia. Io vedo che Pecchia, cioè la mia interpretazione, non è contento ancora di come gioca questa squadra, però sta continuando a cambiare, a provare, cioè ci mette le mani. Cioè sicuramente gli ha dato consistenza, perché è una squadra che anche giocando male non si fa rimontare, insomma lascia stare la Ternana, ma le altre partite abbiamo visto in campo una squadra che aveva consistenza. E io spero che prima o poi trovi la quadra, come si dice, ecco. Se non altro non è un allenatore scontato, un allenatore intanto che ha provato a recuperare tanti giocatori che avevano perso molto valore negli anni precedenti,
sì.
Quindi anche per quello il cappellino dell'azienda ce l'ha in testa, ed è giusto che sia così, ecco.
Assolutamente.
E quindi, per dire, partendo da un allenatore che non è ancora contento, dico che come classifica siamo messi bene, come gioco possiamo migliorare, abbiamo però diversi giocatori da provare quando staranno tutti bene, quindi in un campionato difficilissimo, perché domenica abbiamo vinto con una squadra che ha giocato benissimo,
ah, sì,
Frosinone, diciamo,
sì,
bene, ecco.
Se l'è venuta a giocare poi al Tardino, abbiamo visto all'inizio.
E sai, con degli episodi così, per dire, quindi in un campionato così difficile ci siamo anche noi. Poi ci vuole, guarda, io continuo a dirlo in giro quando mi trovo anche al bar che si parla di calcio, ci vuole un po' di pazienza, il campionato è lunghissimo, cioè adesso anche stare lì in gruppo va benissimo, insomma.
Eh sì,
cioè,
basta non perdere di vista il treno, ecco, diciamo.
Esatto, puoi essere scontento di un pareggio in casa, ma può andare bene perché casomai poi vinci in trasferta, cioè non c'è più niente di scontato, e questo bisogna averlo ben chiaro.
A proposito delle scelte di Pecchia sui giocatori, hai citato prima Cercati, hai visto, ha fatto una buona prova insieme a Valenti in difesa, questa coppia inedita. Si temeva tanto per l'assenza dell'esperto di Romagnoli, che è un po' l'unico esperto del pacchetto arretrato. Poi i due ragazzi se la sono cavata, avevano degli avversari come Caso, che peraltro non erano semplici, ma anche Valenti, insomma, non è italiano, sudamericano, ma ha dimostrato che dei numeri ce li ha, ecco, se vogliamo.
Guarda, io ho sempre un'idea che per giocare, per dire, in una squadra importante come il Parma nel suo campionato, che devi giocare lontano dalla porta, quindi puoi avere tutte le caratteristiche ma devi essere veloce, perché io mi ricordo anche la fatica con cui abbiamo recuperato dei giocatori, cioè degli attaccanti veloci contro il Genoa, per dire, domenica nel caso di Caso, per dire, per cui... Per dire, anche Romagnoli, sicuramente ne sento parlare anche dei giocatori come quello che ci dà, che dai tempi della difesa,
certo,
è a capitano anche all'Empoli, ecco. Però accanto a lui sicuramente dobbiamo metterci della gente veloce, perché spesso ci dovremo trovare a inseguire attaccanti veloci, che in Serie B ce ne sono molti. Casomai poi sbagliano davanti alla porta, hanno qualche problema tecnico, però hanno gamba, perché la caratteristica della B è che i giocatori hanno gamba. E quindi, per dire, ben vengano tutte quelle soluzioni lì. Rientra Romagnoli, casomai si fermerà un attimo Cercati o Valenti, ma sai che ce li hai. L'allenatore deve sapere che c'hai i giocatori a disposizione che possono giocare.
Chiarissimo.
Diventa più facile anche schermare le, cioè fare le squadre in funzione anche del, di contro chi giochi, ecco.
Due ultime domande, Vincenzo. La prima, c'è il Pisa, Pisa all'orizzonte, una squadra che peraltro l'anno scorso aveva Lucca in attacco, abbiamo appena visto la partita del Frosinone con Moro, Pisa che invece c'ha giovani come Canestrelli, per esempio, in difesa, ma 22enne, ma anche Tramoni lì dietro le punte.
Sono tutti
che ne pensi?
Esatto. Tutti i nostri giocatori. Tu hai parlato di Moro, di Canestrelli, Luca l'anno scorso.
Lo so che li conosci bene.
No, io penso che il Pisa sia partito male, ma anche nelle partite dove non ha fatto punti non ha giocato così disastrosamente. Adesso poi, per dire, è tornata probabilmente alle stesse linee di gioco dello scorso anno, quindi un po' più di concretezza, ma veramente se tu guardi le squadre, non so, io domenica ho visto una partita, il Sud Tirol che vince col Palermo, però tranquillamente, e ha fatto punti, cioè anche lì la partita l'ha giocata il Palermo, gli altri gli hanno fatto contropiede, cioè non c'è mai una partita scontata. E per dire, proprio a volte vincono delle squadre e devi dire, ma quelli che ha perso non hanno demeritato nulla. Quindi secondo me quest'anno ancora più, guarda, come negli anni proprio dove c'è stato più competizione allo stesso livello, ci saranno tante sorprese continuamente.
Ancora più livellato, dici. Staremo a vedere.
Sì, ancora più livellato perché per adesso chi ha i grandi giocatori non gioca bene, però i punti li fa. E chi invece ha delle squadre, a me ad esempio veder giocare il Bari mi era piaciuto anche la prima partita a Parma, ma il Bari gioca bene, tutti, come certi allenatori del tempo mio dicevano, gioca come le formiche, no? Sono tutti lì tum, 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 a toglierti spazio, e giocare contro quelle squadre lì è difficile.
Ah sì, assolutamente, vedremo cosa succederà col Pisa. Vincenzo, prima di salutarti, guarda, una domanda del nostro ascoltatore, perché era molto interessato al discorso anche che facevi prima, no, con l'Australia, di Cercati, anche la differenza di preparazione. Ci scrive Lorenzo, una domanda proprio per te, banalmente, visto che c'è la Champions, ieri sera l'Inter, il Napoli,
grande
questa sera il Milan,
grandi
prestazioni, lui dice, ma come mai le squadre inglesi corrono molto di più e hanno un passo diverso, un gioco più dispendioso di energie rispetto alle italiane, una preparazione diversa o c'è altro? Questa è una domanda di molti.
Ma... guarda, allora la Premier League, io dico sempre che tante partite, le partite fra le grandi squadre della Premier League mi piacciono. Quando vedo giocare partite fra squadre di centro-bassa classifica non mi diverto, perché sono molti di più gli errori, è anche un correre pieno di errori. Io penso che ci possa, se loro avessero minimamente un po' più... Noi non dobbiamo chiedere di avere più tattica, perché ce ne abbiamo anche troppo. Noi dovremmo avere anche gli arbitri che ci stanno aiutando a cercare di velocizzare il gioco, di non fermarlo mai. Un po' meno di attenzione, un po' meno, per dire, di tattica, nel senso proprio di pensare a cosa non far fare agli altri, piuttosto che non pensare a quello che dobbiamo fare noi. Ecco, io... il campionato inglese ha i giocatori più straordinari del mondo,
sì,
quindi a volte vedi qualche numero, però vedi anche tanti errori. È chiaro che puoi correre di più, ma sui numeri la differenza non è così eclatante. È che noi abbiamo delle pause e delle fiammate, loro continuano a correre. Per dire, noi adesso siamo in un periodo dove i giocatori italiani ne abbiamo pochi, però contro le squadre inglesi spesso ci siamo trovati bene, proprio per aspettandoli con queste loro corse anche un po' disorganizzate. Per dire, il Napoli con il Liverpool è andato a nozze, è chiaro che non è il Liverpool degli altri anni, però per dire, io non vorrei vedere un calcio solo di tattica, non vorrei vedere un calcio solo di corsa, non vorrei vedere un calcio solo di tecnica. Io penso che il mix di quelle cose lì, come certi anni, quest'anno di squadre grosse non ce ne sono tante, per dire, era la Spagna che mi piaceva molto, perché aveva un po' un mix di quelle cose lì, ecco. Il calcio è bello proprio perché continua a cambiare, però se pensiamo a cosa spendono gli inglesi, perché veramente la squadra che sale dalla Serie B alla Premier, dalla Champions alla Premier, prende i soldi che prende la Juventus, per dire, di diritti sportivi, quindi sono dei livelli per noi impensabili.
È completamente un altro mondo anche dal punto di vista, insomma, economico, possiamo dire.
Ma infatti da
così.
Noi vedi come mai, per dire, non so, Scamacca in Italia potevano prendere il Sassuolo, poteva prendere quei soldi lì, è arrivata all'Inghilterra, ha preso il doppio, sì, esattamente sì, sì, il doppio, per dire.
E l'hanno detto Luca, molto
in
candidamente.
In Italia aveva un mercato su quelle cifre, è arrivato anche solo l'Ajax, olandesi ricchi, l'hanno pagato il doppio.
Sì, sì, sì.
Cioè, noi ormai su certe cose siamo poco competitivi.
Ci dobbiamo rassegnare.
No, sì, però dobbiamo, sai, di necessità virtù, certo. Dobbiamo cercare di avere più giocatori italiani, perché adesso è vero che giocano poco gli italiani, però ne abbiamo, noi con le nazionali non c'è più una polemica sulle convocazioni. Una volta, Alberto, c'era grande polemica per la convocazione, sì, sì, della nazionale A, adesso non c'è più polemica perché li chiami tutti quelli bravi.
Sì, sì. Ma poi non è che ci sia molta scelta. Vincenzo,
non è che ce ne siano tanti.
Grazie di essere con di essere stato con noi, è sempre
un
prezioso, molto interessante.
Piacere.
Grazie, grazie a grazie a Vincenzo Pincolini, grazie a te, buon pomeriggio, buon Parma, ovviamente, che Vincenzo Pincolini segue sempre con grande attenzione. Abbiamo parlato tanto degli infortunati, lo faremo tra poco anche con un nostro nuovo ospite, ma ci concentriamo anche su Pisa, tra pochissimo.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Vellutini presenta le nuove collezioni pelle, montoni e cashmere. Vellutini, nel reparto outlet, capi pelle da 187 euro, montoni da 440 euro, maglie in puro cashmere a partire da 98 euro. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo. In strada Tronchi 32, uscita tangenziale 12, Parma. Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna, subito con un nostro nuovo ospite, Stefano Frigeri. Buon pomeriggio, Stefano.
Buon pomeriggio a te, Alberto, e a tutti i nostri radioascoltatori.
E beh, ci siamo dilungati a parlare di infortunati, perché insomma questo è un tema che tocca molto da vicino tanti tifosi che si chiedono perché, per come. Effettivamente non sta andando molto di fortuna al Parma nemmeno quest'anno, eh.
Beh, non credo che sia un problema il Parma, se tu guardi da quello che è successo con la nazionale e a tante squadre di Serie A, l'elenco degli infortunati è lunghissimo. D'altronde credo che gli impegni, anche il tipo di sforzo fisico che viene fatto ormai a elevati ritmi, e poi le partite che possono essere abbastanza raggruppate, quindi degli impegni sportivi così ravvicinati, è ovvio che danno, che possono dare questo tipo di danno. ed è a questo punto molto importante. Io ne stavo parlando anche con gli amici di Calcio e Calcio recentemente, l'avere predisposto, pensato a questa cosa, e quindi avere una panchina, avere dei rincalzi, se così si possono chiamare, di qualità, perché è il rischio che appunto stanno andando incontro dalla nazionale alle formazioni di Serie A, ovviamente anche al Parma.
Ah sì, è vero. Tra poco rifaremo un po' il punto di chi è fuori, di chi forse potrebbe recuperare col Pisa. Però guarda, anche il nostro ascoltatore Stefano Ampo 60 condivide con te questo problema, che è generale, spiega sia in A che in B degli infortuni. Probabilmente lui dice si gioca troppo, adesso fanno tutti un pressing asfissiante che logora anche fisicamente, abbiamo la cultura del risultato ad ogni costo, si rischia troppo sul singolo, ci vogliono rose ampie e allenamenti specifici per chi è già infortunato. Insomma, è quello che si diceva, Stefano, effettivamente.
Beh, insomma, un riassunto di tutto quello che io ho detto. Se tu avessi fatto prima, ti avrei detto che sottoscrivevo in pieno quanto detto. Sì, è questo, credo che sia questo, perché il problema che può avere il Parma lo hanno, se tu hai modo di guardare la lista degli infortunati di tutte le formazioni, dalla A alla C, secondo me è lunghissimo, e sono tutti infortuni muscolari, quindi qualcosa ci deve essere, ovviamente.
Sì, assolutamente. Vedremo quali saranno anche le scelte di Pecchia per sabato col Pisa. Faccio un passo indietro, Stefano, è stata proprio una partita tipica da Serie B quella che ha vinto il Parma col Frosinone, forse il plus valore sta proprio qui, probabilmente.
Sì, e non sarà sicuramente né la prima né l'ultima, forse siamo entrati come mentalità, il Parma è entrato nella mentalità forse giusta della Serie B. Credo che da adesso in poi, o comunque anche il lavoro fatto da Pecchia in questo periodo, sia proprio quello di far capire ai giocatori che la Serie B, che ripeto si risolverà poi a maggio perché è lunga, l'abbiamo sempre visto, ci sono stati dei ribaltoni, basta vincere 2 o 3 partite e ti ritrovi, come sta accadendo a noi, nei vertici della classifica, basta perdere 2 o 3 e ti ritrovi rischiato nei bassi fondi della classifica stessa. Credo che Pecchia abbia una qualità rispetto agli altri allenatori, specialmente dei più giovani, che magari sono più attenti e guardano computer, guardano schemi e quant'altro. Credo che lui, non vorrei sbagliarmi, ma mi dà questa impressione, sia un tipo di allenatore che invece ha contatti con i giocatori e cerca di motivarli e di ottenere da loro il massimo per ogni tipo di esperienza. Credo che questo sia il plus che lui ha rispetto agli altri.
No,
è un ottobre difficile, perché andiamo incontro ad una serie di test coda non indifferenti, giochiamo con il Pisa che è infischiato nei bassi fondi della classifica, poi ci ritroviamo in testa a giocare con la Regina, poi ancora giù con il Tirolo, che invece è una squadra che va presa assolutamente con le pinze, e poi ci ritroviamo con il Como. Diciamo che in questi 4 incontri, secondo me, il valore complessivo del Parma, se è veramente entrato nel mood, nella mentalità della Serie B, forse riusciamo a capirlo bene.
Ah, interessante questo tuo discorso su questo ottobre che dirà molto, molto sul Parma. Intanto sabato c'è il Pisa. Stefano, è un Pisa un po' quasi rinato, quantomeno un po' curato dal cambio d'allenatore durante la sosta, ha vinto per la prima volta l'ultima partita col Perugia, insomma questo non aiuta il Parma, va detto.
Beh sì, diciamo che noi siamo sempre stati poi dei grandi medici curatori delle squadre.
Speriamo che l'abbiano male. Già fatto altri.
Esatto, spero che questa cosa sia già finita. È ovvio che il cambio dell'allenatore abbia dovuto dare uno scossone ad una squadra che l'anno scorso aveva galoppato nelle alte sfere della classifica, e poi forse con un effetto rebound così si è ritrovato quest'anno ad avere qualche difficoltà. Ed è comunque una squadra sicuramente non materasso, non certamente una di quelle squadre che bisogna prendere con sufficienza, perché potremmo veramente incappare in uno stop di una linea buona e positiva che stiamo vivendo con 2 vittorie consecutive. È vero che si dice che le vittorie portano vittorie, è anche vero che continuare su questo trend darebbe sicuramente una fiducia molto molto alta nei giocatori e nella dirigenza del Parma.
Sì, assolutamente, è un bel banco di prova anche quello di sabato. Prima di lasciarti, Stefano, tra poco sentiremo Charpentier, stato presentato ieri a Collecchio. Cosa ti aspetti da questo giocatore, al netto di una condizione fisica che ovviamente non sarà ancora al 100%?
È un giocatore che si è messo a disposizione, un giocatore che sta ritrovando ritmo e condizione. Credo di aver capito anche nell'acquisto fatto che sia un giocatore che si è messo a disposizione della squadra, ha forse capito quali sono le gerarchie della formazione di Pecchia e il fatto che possa come subentrante essere utilizzato è una nota positiva in un momento come questo dove ovviamente Inglese sta dando il meglio di se stesso, si sta spremendo moltissimo e c'è sempre con la maglia sudata, però avere in casa un giocatore di ruolo, perché poi altrimenti abbiamo degli altri giocatori della linea d'attacco che possono occupare quella zona, ma non è certamente il loro ruolo principale. Avere un giocatore come Charpentier che possa occupare lo stesso ruolo di Inglese è comunque una tranquillità in più per mister Pecchia.
Vabbè, assolutamente, un bel ricambio anche di un giocatore che ha una media gol molto alta, staremo a vedere se sarà utilizzato già a Pisa. Stefano, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi e buona continuazione.
Grazie davvero a Stefano Frigeri, sempre nostro attento opinionista. Abbiamo citato Charpentier, allora lui ha detto al Parma per contribuire a vincere, lui sicuramente sarà tra i convocati, insomma, almeno di stop, che non ci auguriamo chiaramente dell'ultima ora. Era in panchina già contro il Frosinone, ma solo un po' per assaggiare l'atmosfera. Vedremo se sarà utilizzato oppure no, sentiamo proprio in un minuto quello che ha detto, poi un altro ospite.
Sto bene, avevo solo un piccolo ritardo atletico, ma se non sto bene sono felice di essere qui. Ho parlato con il mio agente, mi ha proposto il Parma e io sono venuto subito perché Parma è una grande squadra e un gran club. Ho visto una buona squadra con tante ambizioni e adesso ci formiamo un buon gruppo per lavorare. Per me l'Inglese è un esempio qua, quindi mi fa piacere per lui e mi dona l'envie di lavorare anche per giocare con lui.
Palla in tribuna.
Queste erano le poche parole, dobbiamo dire, di Charpentier, perché con l'italiano insomma ancora deve fare dei passi in avanti, speriamo non sia per quanto riguarda il gol, ma adesso apriamo una finestra sul Pisa. Tra poco torneremo a parlare di infortunati ma anche di stadio, però una finestra sul Pisa e lo facciamo collegandoci con un collega, Giovanni Lobaccaro di Punto Radio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Grazie davvero di essere in nostra compagnia, Giovanni. Il Parma cosa si aspetta? Un Pisa rinato? Perché se non sbaglio è arrivata la prima vittoria in campionato, la cura funziona diciamo dopo il cambio in panchina?
Ma è strano ma vero, ma ha funzionato subito il cambio del mister nerazzurro sulla panchina appunto del Pisa, un ritorno di Luca D'Angelo molto atteso, anche perché quest'estate ha fatto molto clamore il suo non rinnovo o quantomeno esonero, perché di questo si tratta, perché era comunque sotto contratto e dopo neanche due settimane di allenamento, quando poi in fin dei conti molti erano nazionali, i giocatori andati a giocare proprio nelle proprie nazioni, ci siamo ritrovati a fare una partita, quella con il Perugia, dove il Pisa comunque sia, possiamo utilizzare la parola rinato, perché abbiamo visto dei giocatori, abbiamo rivisto un minimo di gioco in campo, cosa che invece per gare purtroppo questo è venuto meno. Quindi diciamo che il Pisa sicuramente arriverà con si presenterà con la partita di sabato sicuramente con molto più entusiasmo rispetto alle precedenti partite.
Sì, assolutamente. Poi c'ha questo Gliozzi che ha segnato proprio una doppietta contro il Perugia, l'altro gol di Drissa Touré, un giocatore che ha segnato al Parma già un paio di volte sia in C che in Serie B, giocatore sempre pericoloso. Ma il campionato com'era nato come obiettivi per il Pisa? Perché è una squadra che è stata lì l'anno scorso.
Il campionato è nato, onestamente parlando, con la dichiarazione del presidente Corrado dicendo che noi dovevamo primeggiare. Uso il passato, anche se poi chissà cosa vorrà dire il campionato di Serie D, come sappiamo è lunghissimo, quindi magari chissà cosa potrà riservare ai colori nero-azzurri. Però ecco, l'obiettivo sarebbe stato quello di migliorare la posizione dell'anno scorso e quindi in questo caso vorrebbe dire la prima o la seconda posizione. Ovviamente però c'è anche da dire che quest'anno, se l'anno scorso dicevamo che il campionato era molto difficile e molto affascinante, quest'anno penso che lo sia ancor di più e quindi non penso che riusciremo, visto anche la falsa partenza, anche se poi i numeri, questa è una piccola curiosità, direbbe che l'anno scorso il Pisa con Luca D'Angelo è partito molto bene e praticamente poi per invece ha avuto un calo e quindi chissà, magari quest'anno ci siamo giocati il bonus di partire male e da qui in avanti, se riuscissimo a fare dei punti potremmo per assurdo avere quasi la stessa posizione di classifica barra punti dell'anno precedente.
Vabbè, sì, certo, un discorso comprensibile. Insomma, in Serie B la continuità fa spesso la differenza. Giovanni, cosa ci aspettiamo? Un 4-3-1-2? Mi pare che abbia giocato così col Perugia. Ci sono novità, qualche assenza col Parma?
Gli assenti lavorano sempre a parte Torregrossa e Mastino, oltre ovviamente a Caracciolo, perché purtroppo certo, questo infortunio lo porterà fuori dal campo ancora per diverso tempo. Poi di tutti gli altri, anche se oggi è mercoledì e quindi è ancora molto presto, però sembrerebbero tutti disponibili. Per quanto invece riguarda la formazione, mister Luca D'Angelo domenica è partito con un 4-3-3, diciamo così, anche perché poi fondamentalmente Liozzi è un pochino più avanzato rispetto a Tramoni e Sibilli, però ecco, diciamo che li ha avvicinati molto a differenza di mister Maran, che invece utilizzava proprio la punta centrale da sola in avanti. Quindi io penso che la formazione, per quanto riguarda la formazione nerazzurra, sabato potrebbe essere Nicolas tra i pali, poi da sinistra verso destra Beruatto, Canestrelli, Barba, Calabresi, Nagi, Mastino, Touré, Tramoni, Sibilli con Chiozzi centrale.
Ok, chiarissimo, grazie per questi aggiornamenti. Ti lascio chiedendoti proprio in 20 secondi, ma come è visto il Parma, come arriva anche nell'ambiente? Poi c'è il presidente Giovanni Corrado e Giuseppe Corrado, perdonami, che parmigiano d'adozione, conosce bene.
Sì, sarà un derby personale sicuramente, insomma. Beh, tutte le partite sono molto difficili, Alberto, quest'anno, quindi poi più che altro, più che vedere il Parma, secondo me dobbiamo pensare all'ambiente nerazzurro in particolare, perché io penso che i nerazzurri in questo momento devono pensare a curarsi bene, perché abbiamo già perso anche troppi punti per strada.
No, chiaro. Questo, ci sono sicuramente più convinzioni dopo l'ultima vittoria. Giovanni, io ti ringrazio davvero, preziosissimo, per capire anche l'avversario dei crociati sabato. Buon lavoro, buona partita.
Grazie Alberto, anche a voi, buona partita.
Grazie a Giovanni Lobaccaro di Punto Radio, collega giornalista. Insomma, ci ha dato anche la probabile formazione del Pisa, di fatto molto simile, se non identica a quella che ha vinto contro il Perugia. Qualche messaggio, qualche considerazione ci scrive Rino: io al Pisa ruberei volentieri Touré, questo Idrissa Touré, che gioca praticamente in mezzo al campo da regista, l'ultima partita anche segnato, un giocatore certamente molto interessante. Poi ricordiamo che, a proposito di Parma, ci sono anche delle dichiarazioni che arrivano in casa crociata, anche se di fatto attraverso altri canali, in questo caso tutto Salernitana. Ha parlato Gennaro Tutino, viene da questo nuovo gol su rigore, ha detto: sono molto contento di aver segnato qualche gol importante nelle ultime settimane. Contro il Frosinone si è prospettata la possibilità di calciare un rigore e non mi sono tirato indietro. Mister Pecchio lo ha detto anche nella sua intervista: batte chi se la sente in quel momento è andata bene, sottolineo che non c'è alcun tipo di problema con i miei compagni. Si riferisce al fatto che comunque dalla tribuna, quindi per tutti quelli che non sono dentro lo spogliatoio del Parma, su entrambi i rigori non è che c'è stato qualche contrasto tra i giocatori del Parma, assolutamente no, però insomma più giocatori sono andati sul pallone e in un caso ha prevalso Tutino, nell'altro Mann. Anche Vasquez stesso ha detto che non ci sono problemi per lui, però diciamo non c'era un rigorista stabilito, deciso dalla panchina o dalle gerarchie predefinite prima del match, ma si è deciso al momento. Poi sempre Tutino dice: siamo tutti fortemente convinti che conti esclusivamente il bene del Parma, il gruppo è sano, remiamo tutti nella medesima direzione con la giusta consapevolezza che indossiamo una maglia storica importante. Poi gli viene chiesto sempre da tutto Salernitana quali sono gli obiettivi del Parma. Tutino dice: l'obiettivo è vincere il più possibile per posizionarsi al meglio in classifica. È evidente che questo organico abbia delle potenzialità, ci sono giovani che stiamo imparando a conoscere, che possono darci una grande mano, ma la Serie B è un campionato anomalo e difficilissimo, piedi per terra e concentrazione in vista della prossima gara, che è proprio quella di Pisa. A proposito di Serie B, diamo anche uno sguardo a quello che è il calendario delle partite del prossimo turno. Sarà l'ottavo, si inizierà proprio venerdì con Genoa-Cagliari, questo è il big match, grande anticipo di questa giornata alle 20:30, poi sabato insieme a Pisa-Parma alle 14 ci saranno anche Brescia-Cittadella, Venezia-Bari, Ternana-Palermo, Ascoli-Modena, poi alle 16:15 Frosinone Spalle, Regina Cosenza. Domenica invece due partite, sempre alle 16:15, sono Como Perugia e Sud Tirol Benevento. Una classifica che, come sapete, vede in testa adesso tre squadre, perché il Bari ha raggiunto Regina e Brescia, poi subito il Genoa 14 punti, la Ternana 13, Frosinone e Parma a 12 punti, il Pisa ha colto la prima vittoria, adesso è terz'ultimo con 5 punti, ma abbiamo detto è in periodo positivo. La sosta e la cura d'angelo hanno fatto bene alla squadra nerazzurra, ne parleremo sicuramente anche nelle prossime trasmissioni fino a venerdì per avvicinarci alla partita. Peraltro il nostro ascoltatore dice: speriamo di dare 4 pere al signor Corrado, ovviamente a riferimento al presidente del Pisa, che al tempo, ricorderete, dopo il fallimento si avvicinò, provò anche a rilevare, a far rinascere il club insieme al figlio, che è sempre nell'organigramma della squadra toscana. Abbiamo citato la Serie B, un'altra notizia, altre parole sono quelle di Walid Khedira, che dice insomma i risultati arrivano solo con il duro lavoro, penso ad allenarmi bene. Questo un po' anche per rispondere alle indiscrezioni, alle notizie di mercato. Walid Khedira, ricordiamo, è stato rilevato a titolo definitivo dal Bari, proprio dal Parma, che però avrebbe una buona quota, una buona percentuale sulla futura eventuale rivendita del giocatore. Parla della Serie B, parla anche che potrebbe diventare insomma un giocatore chiamato per i mondiali con il Marocco. Ha parlato anche in queste ore il suo procuratore Bruno Di Napoli, il suo agente, ha detto che a inizio anno il Parma ha fatto delle considerazioni sui giocatori che aveva in rosa, come Inglese e Mann. Per me il Parma ha un attacco molto importante, probabilmente non si aspettava che Khedira potesse esplodere fino a questo punto. Questo dice la gente rispondendo a una domanda non fatta, ma che comunque gira tra tanti appassionati tifosi anche del Parma, sul fatto perché non si poteva tenere questo giocatore. Ne abbiamo parlato tanto anche qui a Palla in Tribuna, poi non è detto che qui a Parma nel Ducato sarebbe esploso come a Bari, conta molto anche l'ambiente, il contesto, ma dico tattico anche delle squadre, la pressione che c'è o che non c'è o che è diversa in alcune piazze rispetto ad altre. Il Bari sicuramente sta sorprendendo quest'anno, un campionato diverso come premesse rispetto a quello del Parma, già la seconda stagione in Serie B e con molte pressioni verso l'alto, verso gli obiettivi ambiziosi. Comunque lui dice, l'agente di Khedira, il Parma ha fatto le sue valutazioni, ma non sarebbe giusto oggi dire che il Parma non abbia creduto nel giocatore, in base ai loro giocatori hanno fatto delle valutazioni. Ci tengo comunque a ringraziare sempre il Parma nella gestione precedente, perché dice Balid è stato preso in Serie D dal direttore sportivo Faggiano, che aveva creduto in lui, l'aveva portato al Parma. Noi saremo sempre grati a questa società perché il suo percorso è passato soprattutto di lì, è stato il Parma ad avergli fatto il primo contratto da professionista e ad aver creduto nel ragazzo, dandolo in prestito all'Arezzo, poi al Mantova. Questo va sempre dato un grosso ringraziamento proprio per questo al Parma. Queste sono le parole dell'agente di Khedira. Prima della pubblicità, anche notizia di servizio, possiamo dire così, sono le designazioni arbitrali che ci ricorda anche il nostro ascoltatore Luca, che salutiamo, sempre fedelissimo. La designazione arbitrale prevede che a Pisa arbitrerà il signor Luca Pairetto di Nichelino, la sezione di Nichelino. Gli assistenti saranno Pagliardini e D'Ascanio, il quarto uomo Mirabella, al VAR ci saranno Marinelli e Scatragli. Per una volta il VAR nell'ultima partita contro il Frosinone ha dato ragione al Parma, comunque è stato benevolo con la squadra crociata. Adesso noi ci fermiamo, tra poco apriremo una parentesi sul rugby, sulle zebre, che sono partite bene quest'anno anche se ancora non hanno colto la prima vittoria stagionale, ma in chiusura poi anche una nota sul progetto del nuovo stadio del Parma, ce l'avete chiesto, l'ha fatto il nostro ascoltatore Gianluca, se non sbaglio, che parla anche degli infortunati, dice purtroppo c'è grosso rischio di pagare il recente mercato, si è scelto di non intervenire in certi reparti dove ora siamo ancora scoperti come proprio numero a livello numerico, anche con i 5 cambi. Questo è un discorso che è molto condivisibile, ne abbiamo parlato tanto delle eventuali lacune del Parma sul mercato. Tra poco risponderemo anche sullo stadio, intanto pubblicità.
Palla in tribuna.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in Piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute. Dal 6 al 9 ottobre Borgo Food ti aspetta a Fidenza. Più di 1000 prodotti del grande food emiliano in degustazione, 60 animazioni, 12 concerti, la festa in piazza con Jumbo Story. Scopri il mitico Anolino Deco, rilassati nel mercato super chic di Vanitas, regala la meraviglia ai bambini con il Luna Park e la pista di trottole più grande d'Europa. Incontra i grandi ospiti Mara Maionchi, Fabio Caressa, la sfida comica tra Imase e Cantoni, il re delle barzellette. Seguici su Facebook e fidenzaborgofood.it.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Goditi la vita, non la pensione.
Anche da pensionato c'è un futuro da costruire.
Lo SPI lo sa che con la memoria, la cultura e la formazione vincono i diritti e le persone.
La vita non va in pensione. Organizzati con SPI CGIL Emilia Romagna.
Il sindacato dei pensionati.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme in Palla in tribuna. Allora, prima del nostro ospite, parlando di rugby, solo per rispondere al nostro ascoltatore, ci diceva dello stadio, c'è stata questa indiscrezione, queste notizie che sono state diffuse da Parma Today, per cui insomma il progetto di restyling dello stadio Tardini sta per essere ultimato. Sappiamo che il progetto iniziale è stato ampiamente rivisto, queste erano notizie già emerse, è stato ampiamente rivisto, un stadio che sarà sui 23-24 mila posti, pare che adesso sia pronto per arrivare in municipio, non significa in consiglio comunale, che sarà il passo successivo anche per il voto, ma quantomeno insomma l'iter sta procedendo, secondo queste indiscrezioni di Parma Today pare che insomma si possa iniziare a pensare ai lavori già e programmarli già con l'inizio del 2023. Kraus va forte su questo punto, investimento di 80-90 milioni di euro del presidente a stelle e strisce, vedremo cosa succederà, anche quali saranno le scelte sulla location delle gare del Parma, perché è chiaro che potrebbe giocare al Tardini con lo stadio a stralci completato, ma potrebbe anche migrare ad esempio a Bergamo, discorsi che avevamo già fatto, ancora però troppo presto per avere delle notizie concrete. Io ringrazio e saluto con noi Simone Dell'Atte, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Grazie, Simone è il responsabile della comunicazione delle Zebre Parma, la nostra franchigia che è impegnata in quello che è il massimo campionato internazionale di rugby, una vetrina non di poco conto, probabilmente come peso specifico la maggiore per quanto riguarda le squadre parmigiane, anzi senza probabilmente. Zebre che hanno iniziato con 3 sconfitte, ma attenzione, 3 sconfitte molto combattute. Sono delle zebre nuove, Simone. Gioco spettacolare, tanto divertimento, il pubblico sugli spalti a Lanfranchi.
Sono delle zebre nuove sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista societario ma anche dal punto di vista tecnico. Parlavi prima delle 3 sconfitte, dal punto di vista tecnico comunque le prime 2 partite in casa, Lanfranchi 10 mete, 4 punti, ah, sì, e 2 punti a testa nelle 2 partite e vittoria sfiorata di un soffio davvero all'ultimo minuto dopo un grandissimo secondo tempo. E al di là del risultato c'è un bel gioco, come dicevi tu, che entusiasma molto i giocatori stessi in primis, ma anche il pubblico sugli spalti. E questo sabato torneremo a giocare in casa e quindi ci aspettiamo partite che rispecchino lo stesso copione delle prime 2.
Eh sì, assolutamente, perché la prima partita combattutissima contro il Leinster, che è una corazzata insomma a livello europeo, invece l'8 ottobre contro i DHL Stormers, che se non sbaglio sono campioni in carica, no?
Esattamente.
Dello United Championship, si respira qualcosa di diverso. Io vedo anche come i numeri che le presenze ci sono a Lanfranchi.
Sì, sono sicuramente superiori rispetto alla stagione scorsa, che comunque è stata travagliata, è stata una stagione di convivenza col Covid in cui abbiamo potuto riaprire le porte al pubblico definitivamente solamente nell'ultima parte, in primavera, ma al di là di questo vuoi anche con l'entusiasmo, il nuovo progetto tecnico, la nuova stagione, le temperature più miti di settembre-ottobre, devo dire abbiamo registrato buoni numeri sulle 2000 persone in entrambe le partite. Quest'anno novità, portiamo orgogliosamente in campo anche il nome, i colori di Parma, il giallo-blu sul nostro logo, le nostre nuove magliette, c'è davvero la volontà di radicarci, di sposare il territorio, la comunità di questo territorio che ci ospita e ci sostiene dal 2012.
Sì, anche perché Simone, poi c'è la novità in campo a livello tecnico, che c'è il capo allenatore Fabio Roselli, comunque è una conferma insomma del cambio di rotta poi avvenuto quasi alla fine della scorsa stagione, ma c'è anche sempre, invece questa è una conferma, questo lavoro di rete sul territorio, sempre molto forte.
Sì, stiamo davvero lavorando per offrire qualcosa agli spettatori, al pubblico del Lanfranchi, che vada oltre la partita di rugby. E per questa stagione, ad esempio, stiamo investendo molto sul momento terzo tempo, che tanto ci è mancato nelle ultime 3 stagioni per via delle misure di sicurezza del Covid. E quest'anno possiamo davvero tornare a celebrare questo momento che è parte integrante della cultura del rugby, tutti insieme, con giocatori, tifosi, alla fine della partita. E abbiamo avviato una partnership con Vinilistic, l'associazione di cui Leonardo Mossini, lo storico promotore delle Zebre, era presidente, e i loro ragazzi mettono musica, la vocalist di Vinilistic è la nostra speaker dello stadio, i Delinquenti prestati al mondo della pallavale, che sono la principale fanbase in Italia di tutte quelle attività, contenuti che interessano la community del rugby, e il locale di Parma Bread e il nostro partner Amoretti, che si occupano del servizio food and beverage. E, insomma, dalle attività, dai giochi, dal divertimento, dal servizio food and beverage alla musica, cerchiamo davvero di offrire
un'esperienza a tutto tondo, contenuti. Diciamo.
Sì. Che vadano oltre appunto gli 80 minuti della partita di rugby.
Sì. E invece, a proposito di 80 minuti, insomma, proprio a chiudere, Simone, rinnoviamo un po' l'invito. C'è questa partita sabato, ma vale per tutte, perché io lo dico sempre, può, come dire, una essere appassionato più o meno del rugby, così come di qualsiasi altro sport, però attenzione, con il campionato che fanno le Zebre Parma, cioè vediamo dei campioni assoluti del rugby a livello europeo e non solo. È come se il Parma Calcio partecipasse a quasi una ipotetica Superlega. Cioè, qua si vede un tasso tecnico molto alto.
Noi,
ecco,
questo sabato ospitiamo i campioni in carica del torneo, che hanno al loro interno una decina di Springboks, cioè di nazionali sudafricani, campioni in carica del mondo del 2019. E oltretutto non giochiamo solo noi, ma a Mezzogiorno e Mezzo prima di noi a Lanfranchi ci sarà la seconda giornata del massimo campionato italiano tra il Colorno e le Fiamme Oro Rugby, e ci sono tanti nostri ex in entrambe le squadre, per cui è anche una bella occasione per salutare e celebrare sul campo tanti ex giocatori delle Zebre che poi sono andati a Colorno e alle Fiamme Oro.
Un'occasione da non perdere. Simone, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie davvero, e buona partita sabato. Invito rivolto ancora ai nostri radioascoltatori. Era con noi Simone Dell'Ate, che è responsabile della comunicazione delle Zebre Parma. Vi salutiamo con una notizia proprio al volo di calcio. Zé Maria, grande ex crociato, è stato tesserato dal Parma come nuovo collaboratore tecnico del settore giovanile, quindi entra anche lui nella famiglia crociata. Ringrazio Simone Tacolini in cabina di regia, state qui con la programmazione di Radio Parma. Un saluto.